Buonasera a tutti, benvenuti qui nella nostra casa, nella casa della nella nuova sede della Fondazione Giuseppe Adele Baracchi, e molti di voi ci sono già stati, quindi bentornati, e per chi non è mai venuto, benvenuto. E dunque stasera io sono particolarmente contenta, ve lo dico, diciamo che sono molto contenta di questa nuova situazione, perché siamo riusciti ad adattare questa casa, a riaprirla, a farla rivivere, questo era l'obiettivo principale, quindi diciamo che sono molto contenta di ospitare qui. Però stasera sono particolarmente felice perché ho qui Don Gigi, perché ora vi spiego un pochino la storia. Don Gigi fa questi incontri che qualche anno fa erano proprio delle veglie, giusto Gigi? Ora hanno più, diciamo, lo stile dell'incontro, in tutta Italia. Veramente in tutta Italia, dal nord al sud, eccetera. E qua non le faceva, neanche a Romena. Dico, ma possibile Gigi che tu non faccia mai, anche per dare il via come prima volta, fare un incontro o una veglia qui in Casentino? Ma insomma, dico, non è possibile. Allora, ora che avevo questo luogo, ho detto, Gigi, devi venire. Effettivamente lui ha iniziato la scorsa settimana. Dove sei andato? A Iesi, nelle Marche, quindi sono ne fatti 3-4 incontri, pensate, in una settimana già 4 incontri, e poi viene qui, quindi sei proprio all'inizio del, non chiamiamolo tour perché è proprio una parola brutta, diciamo, va bene? E quindi sono contenta perché sono riuscita, era tanti anni che dicevo, ma perché Gigi non la fai qui in zona, bisognava andare a Arezzo, a Firenze, a partito a Firenze, quindi era agevolata. E in Val d'Arno, ma qui niente, proprio io no, tra l'altro non ho mai capito il perché di questo. Si vergognava, vabbè, a questo punto stasera non si vede, infatti ha voluto il buio perché così non si vede che sta arrossendo, capito? Va bene, quindi vi ringrazio e godiamoci questa serata che, non lo so, secondo me il titolo parla già tanto, io non so cosa dirà Gigi, cosa farà vedere, però io appena mi ha detto questo titolo, ma penso anche molti di voi, già abbiamo capito qualcosa e capiamo che è una cosa anche forse di grande attualità. Penso che voleremo un po' alto, cioè non ci abbasseremo a tutte le questioni del periodo, però è sicuramente una cosa che è importante per tutti in questo momento storico che stiamo vivendo. Quindi buona serata e la parola a Gigi.
Tutta la stupidità, chi si offende tradisce il patto, con l'inutile omertà, rimane senza la protezione del silenzio, dell'assenso, del tanto dobbiamo sopravviverci qui dentro, ma quando vive. Bambini che non giocano, dai vecchi che non
hai qualcosa da dire, tu dillo adesso, non aspettare che ci sia un momento più conveniente per parlare. Quando vivere diventa un peso, quando nei sondaggi il tuo parere non è compreso, quando dire amore diventa sottinteso, quando davanti al sole la mattina non sei più sorpreso.
Benvenuti davvero a tutti, e sono contento di essere qui. Proprio perché questi temi sono quelli che affrontiamo a Romena, affrontiamo con la Fondazione, sono quelli che ci stanno a cuore un po' a tutti. E io credo, io è da un po' di anni che sto leggendo Nietzsche, visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto se parla male di qualcosa, qualcosa di buono si trova. Andiamo a vedere che dice davvero. E voi sapete che Nietzsche muore nel Novecento e prima di morire parla delle conseguenze del nichilismo. Dice, onde si andrà a finire. E io ho visto che in questi anni di modernità, da quando è arrivata, se ne è avverati uno per uno dopo l'altro. Primo, la stanchezza. Guardiamoci tutti, siamo tutti stanchi da morire, stressati, sfiniti, pigiati. Questo ci ha portato la modernità. E uno si chiede, ma perché siamo stanchi? Uno direbbe, perché si è camminato troppo, no. Noi siamo stanchi perché si è smesso di camminare, non perché si è camminato troppo. Seconda cosa che dice è la solitudine. L'80% dei giovani ha paura della solitudine. Siamo tutti più soli dentro. Terza cosa geniale di Nietzsche. Faremo fatica a trovare un luogo dove mi sento a casa. Il mio babbo diceva, ma che tu vuoi? C'hai quattro mura, un pezzo di pane, due soldi. Si pensava che bastava quattro mura, un pezzo di pane e mi sento a casa. No, sentirmi a casa vuol dire un luogo dove uno mi guarda e mi guarda davvero, dove uno mi ascolta e mi ascolta davvero, dove se sbaglio mi perdona davvero, non me la fa pagare con il muso due mesi, un posto dove posso avere una faccia sola. Dove si trova oggi un posto così? Facciamo tutti una grande fatica a sentirci a casa. Avete notato che se uno semplicemente ti guarda, ti senti vivo, e se non ti guarda mai nessuno, ti senti morto? Se uno solo ti ascolta, ti senti unico, e se non ti ascolta nessuno ti senti un numero, se uno ti bacia ti senti bello, altrimenti ti senti brutto. Io credo che non avremo bisogno di chissà cosa, tutti avremo bisogno di poche cose per campare bene, un pezzo di pane, un po' d'affetto, di sentirci a casa da qualche parte. E l'ultima cosa che si sta avverando proprio negli ultimi anni, che dice Nietzsche, saremo avvelenati dal veleno dell'antico serpente. È come se un veleno ci avesse preso tutti. Siamo tutti più egoisti, tutti più prepotenti, tutti più fascisti, tutti. Vi ricordate lo slogan fascista qual era? Me ne frego. E lo sentivo negli ultimi anni da tanta gente, chi se ne frega, me ne frego. È un veleno che ormai ci ha preso tutti. È un veleno che ci ha fatto ingoiare di tutto. Abbiamo respirato veleno invece che polvere di stelle. E basta poco, guardate, per tornare a zero. Uno pensa, è finito tutto, siamo rinati, si risorge. No, ragazzi, basta poco per tornare a zero. Vi ricordate quanto ci ha messo quel popolo che amava Dio a inginocchiarsi davanti agli idoli? Un attimo. È bastato che Mosè andasse su un monte e dice, ragazzi, calmi, vado a prendere le tavole della legge, torno subito, e appena torna giù, li vede già tutti prostrati di fronte a questo vitello d'oro. Oppure quando Gesù dice, ragazzi, risorgo, tranquilli, tre giorni soli, non hanno aspettato nemmeno tre giorni, basta poco per tornare a zero. E io questo veleno lo sento da tutte le parti, lo sento anche dentro di me che bolle, lo sento anche a Romena dove vivo. Vedete, io ho una sfida prima di morire, perché tutte le comunità, tutte le fraternità muoiono per tre motivi. Primo, perché il fondatore vuol fare il ganzo, pensa ad essere Dio, e fa sciupare tutto. Secondo, perché comincia l'organizzazione sempre più grande, più soldi, più bisogna organizzarsi bene. E l'altra, vuoi tenere le persone a te, le vuoi tenere a te, non le lasci libere. E la mia sfida prima di morire è che io non posso tradire questa cosa. Io ho bisogno di sentire l'invito di Gesù che mi dice: te sei fatto per amare, non per essere amato. Io, se ormai televisione di qua, di là, incontri, tutto pieno, se io pensassi di essere qualcuno, crolla tutto. Io devo rimanere terra, umile, devo ricordarmi, sono bocciato un anno a scuola, che mio babbo faceva il contadino, lo devo ricordare, devo rimanere lì. E l'altra cosa, appunto, voglio che quel luogo, Romena, rimanga una pieve e non diventi un'abbazia. Perché è facile, quando poi diventa grande una cosa, ci vuole l'abate, ci vuole le porte chiuse la sera, ci vuole l'organizzazione. Io vorrei che rimanesse una pieve, anche se diventa grande. È la sfida più dura, perché tutti finora mi hanno detto: rimani piccolo, non ingrandire, non ingrandire. Vorrei dimostrare che se anche si ingrandisce si può rimanere semplici. E allora, vedete, il nichilismo cos'è stato? Il purgatorio della fede. Avete visto, si è perso la fede tutti, piano piano, rispetto a quella dell'inizio. Ma finalmente può essere anche un'occasione per dire di nuovo Dio.
La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. Gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Umani è difficile se non lo sei più. Non è facile tornare umani quando hai perso l'umanità. Mi ricordo che da bambino la mia nonna mi dava due fiaschi del vino, mi ci faceva mettere l'acqua e mi diceva: porta l'acqua agli uomini. E nel campo c'era il mio babbo, il mio nonno, gli amici intorno, persone. Erano uomini, capite? Erano tutti uomini, anche se erano di una fede o diversa o di un modo di pensare diverso. Erano tutti uomini, tutti esseri umani. E cosa ci rende non umani? C'è una filosofa, Hannah Arendt, che dice, ebrea, Come hanno fatto i nazisti a ammazzare milioni, milioni di persone senza nessuna compassione? E dice la cosa più semplice del mondo, trova una soluzione che è strana. Pensavano che non fossero esseri umani. È facile diventare disumani, basta pensare che non sono esseri umani, che sono numeri, che sono diversi da te, che sono dei nemici. E allora per tornare un po' umani basterebbe un po' di compassione, almeno ritrovare un po' di compassione. Compatire non vuol dire poverino, vuol dire patisco con te, piango con te, sento il dolore con te. Gesù nel Vangelo fa gesti molto umani. Vi ricordate? Piange, tocca la bara di un bambino morto, lava i piedi agli amici, fa gesti molto umani. E guardate noi, le poche volte che si ama, facciamo gesti molto divini. Vedo persone che quando amano davvero, quei gesti non sono più umani. Quando ti accarezzi tuo padre che sta per morire, o quando fai un gesto di amore gratuito, quel gesto non è più umano, è molto divino. E allora l'incrocio è fra Dio che fa gesti molto umani e noi che si riesce a fare gesti divini. E l'altra cosa si potrebbe fare è smettere di guardare la televisione, di guardare le persone da lontano, avvicinarsi, perché i nemici sono sempre a 100 metri. E quando ce l'hai davanti a un metro che le cose cambiano. Lo diceva Ermanno Olmi, che è morto poco tempo fa. Non si può amare un bosco come se fosse una fabbrica di ossigeno. C'è un solo modo per conoscere la foresta, inginocchiarsi e guardarla da vicino. Vuoi conoscere le persone, le cose? Inginocchiati e avvicinati. Oggi purtroppo ci hanno fregato, perché ormai si scappa tutti dalla vita. Ci hanno insegnato a scappare dalla vita, a non abitare più la vita, a non toccarla. E se vuoi capire la vita, la devi toccare. E il virtuale ci ha fregato, perché se non la tocchi non capirai mai niente della vita. Se qualcuno di noi potrebbe tornare umano, se qualcuno di noi fa un'alleanza nuova, per esempio con la natura, e ci sono tanti ragazzi che cominciano a fare biologico, a fare qualcosa di nuovo, piano piano cominciano a farlo, un'alleanza nuova fra te e tuo fratello, un'alleanza nuova fra te e il tuo nemico. Vedete, i nemici non sono una necessità, sono una scelta. Il nemico te lo scegli, non è una necessità. Dipende come lo consideri, come ti muovi verso di lui. E quando Gesù dice amate i nemici, dice una delle cose che umanamente lo sai che è quasi impossibile fare. Ma perché non poterlo fare? Sappiamo tutti che noi discendiamo da Caino, ma perché non possiamo tornare a Abele? Chi ce lo impedisce di tornare a Abele?
Thank you.
su questa base della canzone di Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, e mi sono chiesto, ma che frase è Il mondo che vorrei? Tutti diciamo Il mondo che vorrei è questo o quest'altro, ma per me è un'espressione perversa, Il mondo che vorrei. Meglio sarebbe Il mondo che voglio, o meglio ancora Il mondo che faccio. Il mondo che vorrei, ragazzi, è questo, e se non è diverso è perché non lo vuoi, perché non lo vogliamo davvero. E io credo che oggi il problema serio è davvero il vorrei, il desiderio. Oggi il nostro desiderio è senza energie, è solo una vaga aspirazione, ma alla fine non desideri davvero il cambiamento. Quasi tutti i ragazzi dicono tanto non cambia nulla. E se dici tanto non cambia nulla, parti perdente, hai già perso subito. Io direi, se oggi il tuo uomo ti dice sono fatto così, appiccicatelo in muro, impediteglielo, così alla tua donna, così a tuo figlio, perché non è vero che è fatto così. Gli fa comodo pensare che è fatto così, perché non può cambiare nulla, perché vuol rimanere quello che è, ma lui è molto meglio di quello che dice, è molto di più, e ognuno di noi potrebbe essere molto diverso da quello che è. Vedete, sul desiderio il potere ha investito tutto, ti fanno sognare quanto ti pare, ma se un piccolo sogno diventa vita, gli metti paura. E allora quando i desideri sono astrazione, è veramente la cosa peggiore della tua vita. Lo diceva Pasolini, l'astrazione è il male di quest'epoca, tanta astrazione e poca concretezza. Vi ricordo che i tanti discorsi sono del demonio, che i tanti discorsi sono dei farisei nel Vangelo. Nel Vangelo non c'è mai una parola di astrazione. Gesù prima fa un gesto e poi magari lo commenta, magari ne parla. L'amore è fatto di gesti. Bellissimo il Cantico dei Cantici, dice come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. È la Bibbia. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali. Voi non vi siete innamorati dell'idea di tuo uomo o della tua donna, vi siete innamorati di come cammina la tua donna, di come sorride il tuo uomo, di come ti guarda. Ci si innamora dei gesti, non dell'idea. E allora il desiderio si impegna con i gesti, non con l'utopia. Vedete, tutto quello che avviene ultimamente, per esempio le crisi di panico che sono sempre di più. Cosa vuol dire una crisi di panico? Vuol dire che io ho fame di aria. O cosa vuol dire la noia infilata dentro i giovani? Vuol dire che il tempo si è fermato, il tempo è bloccato. E allora è proprio lì il nostro malessere. È che ci si ha fame di aria, perché ormai la vita si chiude, si è chiusa. Si ha fame di un tempo che si muova. Io vi ricordo che buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se ti odi una persona per un anno, t'ammali. Se sta una famiglia, ti manca l'aria, t'ammali. Se sta una storia d'amore che non si rigenera, ti ammali. La vita dovrebbe scorrere di continuo. E l'unica fortuna che abbiamo è che il desiderio non lo puoi fermare. Lo puoi solo addormentare. Per me ci hanno addormentato il desiderio. Ce l'hanno un po' rimbambito. Ma ragazzi, il desiderio è come quando ti innamori. Non lo decidi, ti trascina via. Lo diceva Dylan Thomas, il desiderio è la miccia verde della vita. Io credo che arriverà gente che cominceranno a costruire insieme qualcosa di nuovo. Arriveranno migranti con un desiderio dirompente. E vi prego, fate il che vi pare, mettete i muri che volete. Tutti vogliono mettere ormai i muri, fatelo pure. Di sicuro qualcuno di fuori non entra, ma attenti, noi non si esce. Ti chiudi lì dentro. Avete visto quanta gente si ammazza in casa ormai? Quanta gente si distrugge dentro questo mondo chiuso? Uno con l'altro ti avveleni e ti distruggi. Scoppierà finalmente la crisi della scuola, finalmente, perché non si può tenere un ragazzo fermo in un banco per 5 ore, va fuori e spacca ogni cosa. Non è più possibile, e non è più possibile continuare a dare nozioni. Bisognerebbe aiutarli come i maestri che ho trovato io, a scoprire talenti. Perché se un ragazzo non capisce per cosa è fatto, impazzisce, si annoia. Io l'ho visto un sacco di genitori imbecilli dire: io ho fatto il geometra, fallo anche te perché trovi lavoro. E poi si sono trovati questi ragazzi frustrati, annoiati, distrutti. Non si può seguire il sogno di un altro. E i genitori, la cosa peggio che possano fare è dargli il suo sogno a suo figlio. Pensare che debba fare quello che hai fatto te. No, è diverso da te. Nessuno come lui tornerà su questa terra. E forse oggi il dramma è che non ci sono più adulti che vogliono rischiare con i ragazzi. Abbiamo creato due mondi diversi, i giovani da una parte e gli altri dall'altra. E se non c'è questo coraggio, io penso che è difficile poi ricominciare.
E non dovevi dirci una cosa tu?
La poesia.
Vieni qua.
Salve.
Sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento lo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce evo comparando. E mi son via l'eterno e le molte stagioni, e la presente è viva, è suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare.
Bravissimo. Ho preso questo bellissimo passo da... brano dai 100 passi, in cui è meraviglioso il fatto che Beppino impastato legge l'infinito davanti a suo zio mafioso. Bello leggere l'infinito davanti a uno zio mafioso. E mi piace tanto questo brano dell'infinito perché parla di interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. E tutti noi di fronte a spazi immensi, quando c'è troppo silenzio, quando c'è troppa quiete, l'infinito ci fa paura. E così a Leopardi, quell'infinito gli fa tanta paura. Ma cosa succede? Ode il vento tra le piante, ode un segno, un suono, e gli sovviene l'eterno. Vedete, per conoscere devi comparare. Non puoi conoscere dal nulla, devi avere un confronto. E l'infinito diventa un'esperienza, altrimenti non la capirai mai cos'è l'infinito. Vedete, io c'ho un contadino accanto alla Pieve, che lui non crede troppo in Dio, un po' alla buona, 80 anni e più. Dice, ma non c'è nulla, ma che voce ci sia. Però poi un giorno mi dice, Gigi, come dopo l'inverno, c'è la primavera, qualcosa ci sarà. Capite? Non fa tanta teologia, gli sembra normale che come dopo l'inverno c'è la primavera, non può finire così, qualcosa succederà. E lui per capire l'infinito paragona le stagioni, guarda le stagioni. Io non so nulla, faccio il prete ma non ci capisco nulla di Dio per fortuna, non so definirlo, non so dargli un termine. Io due cose sole so di Dio, se devo dargli un minimo termine. Io so che quando, per dire qui stasera sto bene, quando sento una luce calda, quando sono davanti a un focolare, in una cena con gli amici, io sto bene. E se devo definire Dio, per me è solo una luce calda, non so dire niente di più. Un'altra definizione che mi piace tanto per capire un po' Dio è che Dio è un bacio. Io nei baci sento Dio. Lo diceva Mallarmé, questo scrittore francese. Incontrare Dio non sarà come inginocchiarci davanti a un imperatore, ma sarà come il bacio vergine dell'universo. Vi ricordate il vostro primo bacio? Quando eri davanti a lui o lei, chiudevi gli occhi e non ti sembrava di baciare lui o lei, ti sembrava di baciare l'oceano, le montagne, il mare. Questo per me è Dio, una luce calda, una finestra che si apre, un orizzonte che mi mette luce dentro. E io credo che l'infinito l'abbiamo provato tutti, magari negli occhi della tua mamma, l'abbiamo provato in una poesia, in una persona che amiamo. Vedete, quando una cosa ci piace, vuoi che non finisca, no? Ti sembra normale. Quando ti garba una cosa, vorresti che non finisse mai. Vorrei che fosse infinita. Avete notato che quando amate una persona, la prima parola che vi nasce dal cuore qual è? Voglio che tu non muoia. Quando ami il tuo figlio, la tua donna, il tuo uomo, ti nasce dentro, anche se non la dici mai, voglio che tu non muoia. Ma non solo fisicamente, che è ovvio. Voglio che tu non muoia come uomo, come donna. Ti vorrei vivo. Voglio un uomo vivo, un figlio vivo. E allora senti che l'infinito è dentro la vita e che oltre la vita non ci può essere che l'infinito.
Stare immobili fra temporali e fulmini invincibili, risponderanno gli alberi che le radici sono qui e i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono ed d'inverno i germogli gelano, come sempre la primavera arriverà. Se un dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime, già domani un bacio di sole assunterà. Lo chiederò alle allodole come restare umile se la ricchezza è vivere con due briciole, forse poco più. Rispondono le allodole, noi siamo nate libere, cantando in pace ed armonia questa melodia, per gioire di questo incanto, senza desiderare tanto, solo quello che abbiamo. Ci basterà ed accorgersi in un momento di essere parte dell'immenso, di un disegno molto più grande della realtà. Lo chiederemo agli alberi.
Questa è la canzone che Simone Cristicchi ha scritto pensando a Romena, Gli alberi e l'allodola. E mi sono chiesto che cristianesimo sogno, qual è il cristianesimo che mi fa star bene? E io penso che è quello degli alberi e dell'allodola, per esempio. Vedete, gli alberi, più passano gli anni, più diventano umili, avete visto, si appoggiano, e il frutto, passando gli anni, diventa più dolce. Volete una verifica sulle vostre storie d'amore? Se passano gli anni e l'amore fra te e la tua donna è diventato più acido, più cattivo, più prepotente, non ha funzionato. Se invece passano gli anni e l'amore fra voi due diventa più umile e più dolce, allora ha funzionato, perché l'amore è come un albero e l'allodola, il canto dell'allodola nella notte, per me è importante. Vedete, io ho cominciato Romena 27 anni fa, ma non me ne frega nulla se dura 100 anni. Un'altra preoccupazione di chi fonda una cosa è che duri. A me non me ne frega nulla che duri 100 anni. Perché non è lì la qualità di una cosa, non è nella durata. È in un'altra cosa. Io 27 anni fa ho acceso una candela e finché campo voglio che non me la spenga nessuno. E se troverò qualcuno che ha voglia di prendere questa candela e portarla avanti, si arrangia. Ma non voglio vivere l'ultimo anno della mia vita con l'ansia di chi ci sarà dopo di me. Se anche la tua esperienza, qualunque cosa che facciamo, fosse come un canto d'allodola nella notte, basta. Cosa c'è di più bello di un canto d'allodola nella notte? Per me è importante questo senso di naturalezza, togliendo quella prepotenza della durata. Ma la prima cosa di un cristianesimo che mi piacerebbe è un cristianesimo più responsabile. Vi ricordate che Adamo è in paradiso ed è triste? E uno dice, ma sei scemo, sei in paradiso, meglio di lì dove si va? Eppure era triste. E Dio geniale gli fa, Adamo, in settimana ho creato le piante, ho creato gli animali, ma perché non gli dai un nome? Sentite tenero Dio, se ti senti solo, da un nome agli animali, alle piante, ti sentirai meno solo. Lui poverino ci prova, vi ricordate? E continua a sentirsi solo. E allora prende la costola di Adamo e fa Eva. La parola costola in ebraico vuol dire il tuo faccia a faccia. La donna è il faccia a faccia dell'uomo, uno che ti guarda e ti ascolta. Era un problema di solitudine. Poi Eva e Adamo scelgono la libertà. E Dio gli fa, va bene ragazzi, liberi, ma attenti, da ora in poi lavori, da ora in poi fatichi, da ora in poi ci sarà inimicizia fra te e l'uomo, ci sarà inimicizia fra i fratelli, Caino e Abele, da allora il mondo è un manicomio. Facciamo tutti fatica a trovare un po' di pace, un po' d'armonia. E allora Dio gli dice andate, ma gli dice anche voi siete responsabili, prendete la terra, volete inquinare tutto, fatelo, volete distruggere ogni cosa, fatelo, volete coltivare la vita, scegliete voi. E allora per me è importante la responsabilità. Responsabile vuol dire io devo rispondere. Vedete, io quando morirò dovrò rispondere a Dio. E quello che mi giustificherà non saranno i 7 libri che ho scritto, tutta questa roba che si è costruito, le icone che ho fatto. Mi giustificherà una domanda. Ci sarà più vita o più morte dopo che sono passato io? È più quello che ho sciupato o quello che ho provato a portare avanti? E allora responsabilità. Madre Teresa dice, c'è un giornalista, gli chiede, madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? Lei poverina si gira e gli fa, signore, il che non funziona sono io e lei. Capite? Non esiste la società, non vuol dire nulla la società. Io e te. Se una famiglia fa pietà, siamo 3 o 4 lì che non si funziona. Se una storia d'amore non va, siamo io e te. E noi abbiamo perso la responsabilità. La seconda cosa di un cristianesimo che vorrei, ve lo spiego attraverso queste immagini. Ecco, questo è il Botticelli. Io quest'anno avevo 60 anni, mi sono regalato un giorno agli Uffizi. Ho detto mi voglio regalare, tanti anni che non vado, vado agli Uffizi. E quando entro nella sala del Botticelli, chiaramente c'è la primavera da impazzire, una bellezza incredibile, dei dettagli dei vestiti, dei fiori. Si dice che ci sono addirittura, hanno riconosciuto 152 tipi diversi di fiori, per farvi capire la bellezza di quella roba lì. Poi infilo nella stanza dopo, che sono gli anni dopo del finale del Botticelli, e c'è quel quadro che avete visto, la seconda parte, poi un altro ancora peggio, brutti da morire, tristi da morire, addirittura un canino alla testa bassa, proprio tristi rispetto alla bellezza della primavera. Ma perché? Perché Botticelli prima seguiva Lorenzo il Magnifico, La Vita Bella, e poi conosce Savonarola. E Savonarola comincia a fare tutta la moralità, lui lo segue. E io mi sono chiesto, ma è possibile un essere normale? È possibile che non si riesca a abbracciare la leggerezza con la disciplina? Questo lo vedo anche fra di noi, no? Troppa leggerezza, banale, oppure troppa rigidità. Per me sarebbe bello abbracciare la leggerezza con la disciplina. Abbiamo messo una frase lì a Romena di Suor Maddalena di Gesù, che ha fondato le piccole sorelle di Gesù, che dice: bisogna essere forti per permettersi di essere infinitamente dolci ed essere saggi per permettersi di essere folli. A me mi garberebbe essere tutta questa roba qui, come a voi. Io vorrei forza e dolcezza, saggezza e pazzia. Il problema è quando vince una, capite? Se vince la pazzia senza saggezza o la forza senza tenerezza, il problema è l'armonia. Io vorrei un cristianesimo che avesse questa armonia fra disciplina e leggerezza. Io ho scritto in un'icona il nome di Gesù, Yeshua, e nel nome di Gesù la prima lettera è una J, come una C all'inverso, come una mano aperta. La seconda lettera è una W, una Shin, che vuol dire fuoco. Nel nome di Gesù c'era chi era lui, uno con le mani aperte e il fuoco dentro. È dura, ragazzi, perché ho visto che chi ha le mani troppo fuori, sempre aperte, perde il fuoco interiore, o quelli che alimentano il fuoco interiore chiudono, diventano integralisti e chiudono le mani, chiudono le braccia. Io vorrei un cristianesimo che abbia l'armonia fra leggerezza e disciplina. E un'altra cosa, vorrei un cristianesimo semplice e naturale. Lo diceva Papa Giovanni, ciò che è semplice è naturale, ciò che è naturale racchiude il divino. Allora, più una cosa è semplice e naturale, più c'è Dio, va bene? Io penso che a tante messe in Italia, in quella, Dio va via prima della gente, non ci sta lì dentro, perché non può sopportare, secondo me, Dio una cosa quando è troppo gonfiata. Troppa roba, troppe parole, troppi versi liturgici, troppi. Io penso che Dio ama quando una cosa è naturale, quando è semplice. E quando è che avete sentito Dio? Le poche volte che avete sentito Dio? È sempre quando c'erano cose semplici, naturali, mai gonfiate. Vi faccio un esempio di due brani del Vangelo che mi garba per farvi capire che tipo di stile vorrei. Una è la Samaritana, vi ricordate? Gesù è in Giudea, va in Samaria, cammina, arriva al Pozzo di Giacobbe a mezzogiorno, lui con una donna lì davanti, tutti a guardarlo male perché era con una donna, lui se ne frega, sta lì e gli dice: donna, mi dà un bicchiere d'acqua, sentite grande, non fai il ganzo con il collarino, sono Gesù, il maestro, il profeta, non si fa riconoscere, va lì e gli dice: ho sete. Io ho bisogno di te, capite? Seconda domanda, se Gesù fosse qui stasera, ci guarda tutti negli occhi e ci stroncano in mezzo, perché la forza di Gesù erano gli occhi. Appena ti guardava, ti denudava, non c'era bisogno della confessione, leggeva tutto. E gli fa: donna, mi va a chiamare il tuo marito? E lei poverina: ma io non ce l'ho il marito. via un dibischerate, ci ha avuto 5 mariti, quello che c'è ora nemmeno il tuo uomo, ma se conoscete Gesù non fa per dire brutta peccatrice. Secondo me è come se gli dicesse, donna, mi fa capire una cosa, perché hai avuto questa storia d'amore e ancora non ci hai capito nulla nell'amore? Da dove ti nasce quest'ansia di amore che non ti riempie il cuore? Vedete, a Gesù non credo gli importi tanto se hai fatto 2 peccati o 10, gli interessa perché l'hai fatti, gli interessa da dove ti nasce quel continuo sbagliare, cadere, fallire. L'altra domanda finale, geniale, questa donna prende confidenza, fa: io so che voi della Giudea pregate su un monte, si chiama Gerusalemme, noi della Samaria su un altro monte, si chiama Garizim. Ma su quale benedetto monte si deve pregare questo Dio? Geniale domanda. Voi sapete che ogni religione ha una montagna sacra, no? E Gesù sembra dire, ma chi se ne frega, pregate di qua, pregate di là. Non è il problema di quale religione, non è il problema di quale monte. Gesù dirà, chiunque, e chiunque vuol dire chiunque, si avvicina a Dio, in spirito e verità lo troverà, se non lo trova. Io conosco tanti di chiesa, pieni di ego da morire, bugiardi da morire. Voi pensate che troveranno Dio? No, non lo trovano. Per me lo troverà qualunque essere umano che non è pieno di ego, ma è capace di accogliere ed è sincero. L'altro brano che mi garba da morire è Zaccheo, esattore delle tasse, ladro, desidera però vede Gesù, è basso, brutto come la fame, piccino così, desidera vederlo, gli altri sono tutti alti, vede che c'è un albero, usa la creatività invece di lamentarsi, va sull'albero, e l'albero, vi ricordo, era un sicomoro, che in ebraico è l'albero della pazzia. Lui, esattore delle tasse, conosciuto da tutto il paese, passa da stupido come un bambino, va su un albero, e Gesù lo guarda e gli fa, stasera vengo a cena da te. Ma se noi della Chiesa, che si è scomunicato migliaia di persone, se avesse fatto come Gesù, stasera vengo a cena da te, parliamone. Se il vescovo di Firenze, invece di giudicare Don Milani dall'alto, gli avesse detto stasera vengo a cena da te, fammi conoscere questi ragazzi, sarebbe stata un'altra storia. Questo è un po' la naturalezza e lo stile che mi piace, ma l'ultima cosa che vorrei di un cristianesimo, lo vorrei più femminile, lo vorrei più materno, perché sapete bene che Dio non è solo padre, ma anche madre. E lo si vede in mille modi nella Bibbia, che è anche madre. Vedete, Gesù e la Madonna sono molto maschili e molto femminili tutte e due. La Madonna va da sola da Elisabetta, dice una cosa potente, che Dio abbasserà i prepotenti, innalzerà gli umili. Vanno via tutti, lei riesce a raccattare questi sciagurati che scappano, li rimette nel cenacolo, è molto maschile, ma è anche molto femminile. Non invade, è delicatissima. E Gesù uguale, butta giù i banchini del Tempio, ma piange, tocca la bara di un bambino. Sono una grande armonia tutte e due, di maschile e di femminile. Io vorrei una chiesa che fosse più madre. Vedete, la parola più bella sulle labbra del genere umano è mamma. La prima parola che si dice quando si nasce è mamma. L'ultima parola, quasi tutti, è mamma. Vedete, le mamme sono pallose, sono invadenti, ti amano anche troppo, ti sbaciucchiano, ti stanno addosso. Ma diciamo la verità, i silenzi delle nostre mamme, le preghiere delle nostre mamme, gli sguardi d'amore delle nostre mamme ci hanno salvato la vita. Non ce ne siamo accorti, ma ci hanno davvero salvato la vita. E allora io direi grazie ad ogni mamma che spesso ha fatto semplicemente quello che doveva fare, la mamma. Ora vi saluto con l'ultima cosa, che è una parola e un gesto. Io mi sono chiesto, dove vanno a finire i cattivi? E tutti si dice che i cattivi vanno all'inferno. Secondo me è troppo poco, troppo comodo, troppo comodo. Perché c'è un po' di calduccio. Gesù dice invece che i cattivi vanno nella Geenna, che era a Gerusalemme un fosso dove ci buttavano il sudicio, la spazzatura. I cattivi vanno nella spazzatura, per fortuna, perché la concimaia alla fine serve per aiutare la vita a rinascere, quindi non morirà niente. Però per me è importante questa idea, perché la spazzatura puzza e per me non sono i poveri che puzzano, sono le persone disoneste che puzzano, sono quelle che ti distruggono la vita o pensano solo per te, per sé. Vedete, io ho un'idea, io ho fatto pace con mio babbo, ve l'ho raccontato mille volte, l'ho perdonato. E l'ultima idea che avevo, prima che morisse, mi ero messo un'idea pazza. Io volevo dargli l'ultimo bacio, quando lui avesse dato il suo ultimo bacio, l'ultimo respiro. Io sono stato quegli ultimi giorni all'ospedale più possibile, perché volevo essere lì a dargli quel bacio. Poi arrivo, ero fuori, e non ce l'ho fatta a dargli quel benedetto bacio. Io sono stato 5 anni con il mal di stomaco per questo bacio che non ho dato ai miei babbo. Poi mi sono fatto un'idea di Dio. Ho detto, un posto sta a patire tutta la vita. Io credo che noi nella vita si è sciupato un sacco di roba. Noi si è pestato persone, si è tradito persone, si sono ingannate, siamo stati egoisti da morire. È come se mentre si vive si butta via. E mi va di pensare che Dio è dietro di noi con un cesto e raccoglie tutto ciò che abbiamo sciupato, che abbiamo buttato via. E io credo che quando lo incontrerò mi farà vedere quel cesto e mi dirà: non ti preoccupare, gliel'ho dato io quel bacio a tuo babbo, ma non mi basterebbe se non me lo facesse ridare quel bacio. Vedete, ultimamente arrivano da me sempre di più per donne che hanno abortito. E all'inizio la consapevolezza è minore, è un po' meno, ci pensi poco. Poi passano gli anni, che tu creda in Dio o no, passano gli anni e c'hai un magone nello stomaco e vedi queste donne piangere, piene di dolore. Io ho un'idea, che senti che come se loro lo rivolessero quel figlio. E io credo che se lo rivorranno, quel bambino, Dio glielo rimetterà in mano, che non sarà buttato via niente. Io addirittura penso che prima della fine Dio andrà da Satana, gli dà 2 schiaffi in muso, dice basta. Perché non posso pensare a un Dio che ha un nemico, non ci posso pensare, perché non sarebbe più Dio. E allora io credo che tutto sarà raccolto, che non si perderà niente. Vedete, concludo davvero, la modernità, sono partito dalla modernità con quello che dice Nietzsche. Avete notato che la modernità, appena è arrivata, le prime 3 cose che ha ammazzato sono la bellezza, la tenerezza e la gioia. Hanno cominciato a costruire delle chiese che fanno schifo, delle case pietose. Si sta tornando ultimamente, vedete, a rimettere bellezza, ma l'avevamo distrutta tutta. Ci hanno ammazzato la tenerezza, tutto violento, aggressivo, prepotente e veloce. E ci hanno sostituito, furbini, la parola gioia con la parola felicità e ci hanno fregato la vita. Io vi auguro di non farvi uccidere almeno queste 3 cose, la bellezza, la tenerezza e la gioia. La bellezza. Quando è che voi sentite che una cosa è bella? Quando senti che non te la meriti, quando senti che tuo padre, tua madre, tuo figlio è troppo bello per te, troppo per te. Io quella pieve romanica, ragazzi, è troppo bella per me. La devo tenere aperta il più possibile perché è troppo bella per me. E se vedo che una cosa è troppo bella, vuol dire che è bella. E tutte le volte che avete detto bello, vuol dire che ce l'avevi dentro. Non siamo così brutti. Ci sono una bellezza dentro tutte le volte che l'hai vista. A me mi garba da morire Julia Roberts, l'avete presente? Mi garba da morire perché è fatta male, Avete visto, c'è la bocca esagerata rispetto al viso, gli occhi sproporzionati, ma dicono tutti che è la più bella del mondo. Ma perché? Mi fa capire che non è bella la bocca di una donna, è bello il sorriso di una donna. Non è bello gli occhi, è bello lo sguardo. Che me ne fo di una bocca fatta bene che non ride mai, di occhi perfetti che non hanno la luce dentro. E mi fa capire che la bellezza non è estetica. Ci hanno fregato le misure giuste. La bellezza non è estetica. La bellezza è qualunque cosa che è viva. Un sorriso, uno sguardo, una danza. Per questo costruirei le chiese con la pietra e con il legno, perché sono vivi. La seconda cosa che vi chiederei di non farvi ammazzare è la tenerezza. La tenerezza. Non so se avete avuto, spero, fortuna di stare vicino a chi sta per morire. Alla fine avete visto, non si fa più nulla, gli si dà un goccino d'acqua in bocca, gli tieni la manina, gli dà una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. Cosa c'è di più tenero che addolcire la morte di chi muore o ripulire il corpo di un morto? Ma cosa c'è di più nella vita di tenero? Per me una carezza è 100 volte più potente del fare l'amore. Tutti con questo cavolo di far l'amore. Attenti ragazzi, fare l'amore è il punto più alto dell'amore. Basta poco per distruggere tutto. È fragile. Per me una carezza è 100 volte più potente, perché se un uomo dà una carezza vera alla sua donna, lei sente un brivido dentro di una tenerezza infinita. E se una donna dà una carezza al suo uomo, lui sente un brivido di coraggio. Se avrebbe avuto uomini e donne più sane che questo manicomio di oggi, di uomini senza coraggio, che fanno i ganzi, i guerrierini e poi si accomodano tutti, di donne mascoline da morire, che hanno voluto copiare gli uomini, hanno ammazzato la parte più bella di loro, che è la femminilità. E l'ultima cosa, non ci facciamo ammazzare la gioia. Io non sopporto la parola felicità. Spero vada via il vocabolario, una delle parole più idiote del mondo. Nella Bibbia non esiste mai la parola felicità, esiste gioia, che è tutta un'altra cosa, perché la felicità non la trovi, è lunatica. La felicità ha un opposto che è l'infelicità. La felicità ha bisogno di condizioni. Se tutto torna bene, è felice. Se c'è una cosa storta o due, triste. Che vita da idioti è? Stare sempre così. Io amo la gioia, il più puro dei sentimenti. Lo diceva San Francesco. Frate Leone, se fondate questi frati e nevica, si mette il cappuccio perché nevica, si va in convento, si bussa e questi bischeri non ci riconoscono, ci buttano fuori. Non solo ci buttano fuori, prendono un bastone e ci bastonano e noi si mantiene gioia. Quella è perfetta letizia. Vi auguro la gioia anche se vi bastonano. Non se va tutto bene. O come avete visto nel film della vita è bella di Benigni, si può stare in un campo di concentramento e tira fuori gioia da qualunque cosa. E allora concludo con un gesto, vorrei fare un gesto, perché io l'unica cosa che salverei in questo mondo a bischero oggi sono gli innamorati e i bambini. Forse l'unica cosa sana che ci è rimasta a giro sono gli innamorati quando sono innamorati davvero all'inizio, e i bambini, perché gli innamorati vivono con tutto di loro, tutta la testa, il corpo e l'anima è lì, e i bambini, la bellezza dei bambini che sono sensibili, sono creativi, sono leggeri. E allora lo dice proprio la Genesi, gli si avvicinò e lo baciò, Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figlio, come l'odore di un campo. Mi piaceva questa idea che i bambini hanno l'odore di un campo. E allora vorrei fare un gesto fra di noi. Ho portato questo olio, che è l'olio di nardo, in cui la Maddalena unse Gesù 6 giorni prima che muoia, proprio per addolcirgli la morte. E vorrei fare a Silvana e Sandra, che custodiscono questo luogo, custodiscono le loro radici, i loro genitori meravigliosi che ho conosciuto, la loro generosità. Guardate, la generosità non è stupida, non è banale. A me mi colpisce sempre le piante, avete visto gli alberi da frutto, no? Che per campare gli basterebbe fare un frutto ogni 10 anni, no? Se ne fanno uno ogni 10 anni, va bene, cade il seme, nasce qualcosina, ma poi arrivano, boom, esplodono di frutti, proprio una generosità esagerata, che non gli conviene, non ha senso per loro, è quasi buttata via. E allora, proprio in questo luogo, in questa idea di non tenere la casa per loro, ma tenerla aperta a tutti, una casa aperta al mondo, in questa generosità vorrei fossero proprio loro a fare questo gesto a tutti noi.
Lascia che cada il foglio dove sta scritto il nome. Non ci si può bagnare per 2 volte nello stesso fiume. È un riflesso sull'acqua, una bolla di sapone, e alla fine del libro non c'è spiegazione. Ho viaggiato fino in fondo nella notte e stava nevicando, e ho visto un grande albergo con le luci spente, e ho avuto un po' paura, ma nemmeno tanto. La strada andava avanti ed io slittavo dolcemente. Lascia che cada il foglio dove sta scritto il nome, e metti un palio al mio dolore. E non guardare il tempo non ha senso, domani sarà tempo di cose nuove. Ho viaggiato fino in fondo nella notte, senza guardarci dentro, senza sapere dove stavo andando. E alle mie spalle il giorno si stava consumando, ed ho provato un poco di tristezza, ma nemmeno tanto.